Terra Terra, su Radio Budrio. Luoghi, storie, prodotti sul territorio in cui viviamo. Itinerari, paesaggi e studi a cura di ITER Bologna. Con Carla Scotti, esperta del suolo, Marisa Fontana, enologa ed esperta di produzioni tipiche. Terra Terra, su Radio Budrio.
A Terra Terra quest'oggi siamo nei parchi dell'Emilia Centrale e ci facciamo dire di più, anzi tutto, dal direttore dell'ente per i parchi e la biodiversità. È con noi Valerio Fioravanti, ben arrivato.
Grazie a lei e agli ascoltatori.
Valerio, eccoci a parlare di un ente importante che raggruppa vari parchi, sono 8 mi pare.
Allora, noi siamo uno dei 5 enti che gestisce le aree protette della regione Emilia Romagna, appunto la nostra area corrisponde a quella che è chiamata Emilia Centrale, ossia le province di Reggio Emilia e Modena. Noi gestiamo 2 parchi, entrambi in provincia di Modena, che sono quelli dell'Alto Appennino Modenese e il Parco dei Sassi di Rocca Malatina. Poi gestiamo alcune riserve naturali, che sono la riserva dei Fontanili Quarte Valle Re, in provincia di Reggio, la riserva della Rupe di Campotera, sempre in provincia di Reggio, la riserva delle Salse di Mirano e la riserva di Sasso Guidano, in provincia di Modena, e la riserva delle casse d'espansione del fiume Secca, che sta a cavallo tra le 2 province. Poi un'altra area protetta molto vasta, che è il paesaggio protetto della collina reggiana Terra di Matilde. Dentro queste aree protette, più o meno corrispondenti, ci sono 18 siti della rete Natura 2000 che gestiamo noi. Gran parte delle nostre aree protette sta in territorio collinare montano e abbiamo non molte aree invece in pianura.
Avete un'area però vastissima, tantissimi ettari, quasi 70.000 ettari.
Sì, messi insieme la superficie è abbastanza importante, sì.
Territori molto belli, con anche delle caratteristiche e soprattutto vissuti, andrebbero preservati per quello che riguarda la fauna e la flora. Se parliamo di biodiversità, lì c'è tanto da controllare, da vedere, da preservare.
Sì, sì, abbiamo ambienti molto diversi, praticamente uno spaccato della biodiversità in regione Emilia-Romagna, ad esclusione ovviamente di quella costiera, perché il mare non c'è. Diciamo che ci sono le zone umide di pianura, fiumi appunto planiziali, aree protette di media quota, quindi con foreste più legate a specie che amano maggiormente il caldo, come le querce, oppure specie di interesse conservazionistico come il pino silvestre, e arriviamo fino alle praterie del crinale, perché pur partendo diciamo da una pianura che è quota 100 metri sul livello del mare, arriviamo fino alla cima, che è la più alta dell'Emilia Romagna, che è il Monte Cimone. Quindi in tutto questo c'è un bello spaccato di biodiversità. Ovviamente non tutto il territorio è coperto da istituti di tutela, però diciamo che a spot abbiamo quasi tutto quello che c'è dalla pianura vicino al Po fino al crinale sommitale della regione.
Qual è secondo lei la pianta più curiosa e l'animale che meno ci aspetteremmo?
La pianta più curiosa non è una domanda semplice. Per me la pianta più curiosa adesso è una pianta che dovrebbe stare in pianura, invece ce la ritroviamo in un lago, praticamente un lago alpino, a 1500 metri sul livello del mare. Si chiama mediofilo spiccato, non è una pianta di interesse conservazionistico, anzi, però non è neanche una pianta invasiva, è una pianta che dovrebbe stare nei canali di pianura. Perciò ce la ritroviamo in un lago che è coperto da ghiacci per almeno 4-5 mesi all'anno. Quindi se devo parlare di piante curiose, devo dire che questa è molto curiosa, nel senso che ha avuto, come dire, la costanza e la perseveranza di spostarsi così fuori dal suo areale e di andare a occupare spazio che non era il suo, perché dovrebbe essere lo spazio delle piante, diciamo, di zone umide, di laghi alpini. Questo per noi è un problema, devo dire, però è andata così.
Va segnalato, sicuramente è curioso.
Ovviamente ce ne sono altre di molto più belle, ma ecco, se mi diceva curiosa, ecco, le direi.
Sicuramente curiosa, perché ha trovato un habitat che davvero è molto distante da quello che avrebbe dovuto
abitare lei.
Sì, abitare. Sì. E invece dal punto di vista degli animali?
Sugli animali, un animale di cui ci stiamo occupando, e anche quello è curioso perché nonostante tutto e tutti gli sforzi che l'uomo ha messo per sottrargli spazio, ancora esiste, che è la tartaruga palustre della pianura. Si chiama Emis orbicularis, noi siamo all'interno di un progetto che si occupa della sua conservazione. Da poche settimane abbiamo inaugurato un centro di riproduzione dove appunto la facciamo riprodurre in un ambiente protetto. Sì, la rimetteremo negli habitat dove dovrebbe esserci, che sono sempre più ridotti dal fatto che ovviamente le acque sono sempre meno pulite, sempre più inquinate, sono sempre più calde, l'agricoltura sottrae ovviamente spazio e poi abbiamo una specie aliena, questa volta non europea, non italica, ma soprattutto americana.
Quella
molte
con le
specie,
guancine rosse?
Quella è una, poi ce ne sono altre sue consimili, sono altre tre o quattro consimili che, essendo molto più grosse e molto più competitive, diciamo, gli sottraggono lo spazio dove lei si riproduce. Però nonostante tutto, diciamo che la bestiola resiste e noi cerchiamo di aiutarla.
Dove andranno poi rimesse una volta fatte crescere? Dove le potremo trovare in natura tranquilla?
Le potremmo trovare nella riserva dei Fontanili Corte Valle-Re, la potremmo trovare alla riserva delle casse di espansione del Secchia, la potremmo trovare nella riserva delle salse di Mirano, dove abbiamo alcuni laghetti, quindi in ambienti abbastanza sotto controllo.
Speriamo bene ovviamente, per la nostra tartaruga.
Sì, noi cerchiamo anche di ridurre la presenza delle tartarughe aliene, perché un altro aspetto del progetto è anche togliere, proprio andarle a prelevare e catturare e consegnare ai centri autorizzati per la detenzione, la trachemis e di altre tartarughe aliene.
E arriviamo al punto, parliamo del ruolo dei vostri parchi, delle vostre aree per il progetto Ambire.
Come dicevo, le nostre aree protette sono all'interno di un territorio che è un po' il cuore produttivo della regione anche dal punto di vista agricolo. Siamo nell'area del parmigiano, delle produzioni del parmigiano reggiano, di tante produzioni anche minori, però interessanti, soprattutto in area appenninica abbiamo anche molte altre produzioni minori. Diciamo che da tempo, da quando l'ente c'è, abbiamo cercato di lavorare in collaborazione con le produzioni agricole, vuoi per valorizzare i produttori che sono nelle aree protette, che quasi sempre appunto hanno qualche vincolo in più e qualche regola in più da rispettare, e di questo noi abbiamo cercato di farne anche una forza, nel senso di far capire al consumatore che questi produttori, insomma, oltre che a dover rispettare delle regole, ci mettevano anche un impegno maggiore. E poi perché alcuni ambienti che abbiamo sono proprio stati costruiti e sono mantenuti dall'attività agricola, come i permanenti in Appennino, ma anche diverse aree umide in pianura. Quindi il fatto di non vederci in maniera conflittuale con le attività agricole, ma in maniera complementare e di collaborazione, diciamo che è una nostra impostazione da sempre. Abbiamo avuto l'esperienza di un GOI che trattava la gestione dei boschi e abbiamo provato in collaborazione con altri soggetti della ricerca, Istituto Delta e ITER, a definire un progetto proprio per andare a caratterizzare sia le produzioni sia le sinergie che ci possono essere tra la tutela della natura e la conservazione di queste attività agricole che sono dentro le aree protette. Tutto questo concatenato, diciamo che siamo stati tra i promotori primi nel progetto Ambire. Ma adesso, senza lodarci troppo, questo spazio che sta a cavallo tra i due mondi, cioè l'agricoltura e il sostegno all'agricoltura e il sostegno alla conservazione della natura e della biodiversità, c'è molto da fare su questo aspetto, perché spesso non c'è molto dialogo appunto tra questi due mondi. Sì.
Cerchiamo di seguire allora con attenzione lo svolgimento di questo progetto e invitiamo gli ascoltatori a conoscere meglio o approfondire anche queste particolarità dei nostri parchi in Emilia-Romagna, che sono estremamente interessanti, come per esempio un luogo particolare questo delle salse di Mirano, perché sono luoghi che poi si vedono in pochi altri posti nel mondo.
Certamente, le salse di Mirano sono uno dei pochi fenomeni ben evidenti di questi vulcani di fango, tra l'altro molto frequentate e molto accessibili, ma ricordo anche agli ascoltatori le i sassi di Rocca Martina, raggiungibili molto rapidamente dalla città di Bologna, dalla città di Modena, che soprattutto nel periodo primaverile sono molto gradevoli e molto anche spettacolari, con spazi per escursioni facili. La zona della collina reggiana ricca di castelli e di elementi di paesaggio peculiari, e l'Alto Appennino, che soprattutto in questa stagione, diciamo, offre il meglio di sé per passeggiate in alta quota. Ecco, ci si può imbattere in produttori che occupano anche loro un pezzetto di ambiente e che magari a volte anche erroneamente, come dire, non sono considerati come parte della costruzione del paesaggio, degli habitat che sono nelle aree protette, però ne fanno appunto parte integrante.
Ne abbiamo parlato davvero molto volentieri oggi qui a Terra Terra, grazie a Valerio Fioravanti, direttore dell'Ente per i Parchi e la Biodiversità dell'Emilia Centrale, che è stato con noi. Grazie.
Grazie a voi.
A risentirci.
A risentirci.
Il progetto è finanziato dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il completamento di programmazione per lo sviluppo rurale 2023-2027. Intervento SRG01, gruppo operativo Ambire.
Terra Terra, luoghi, storie, prodotti sul territorio in cui viviamo. Con Carla Scotti, esperta del suolo, Marisa Fontana, enologa ed esperta di produzioni tipiche.